Dove eravamo arrivati? Sì, la preghiera cristiana è così anzitutto una relazione con Dio Padre, con il quale siamo chiamati a relazionarci in quanto figli adottivi, figli nel Figlio, in Lui scelti prima della creazione del mondo. A questa rivelazione del Padre bisogna aderire con la fede. E qui bisogna che ci fermiamo un attimo a capire bene. Il Padre si rivela nel Figlio. A questa rivelazione l'uomo deve rispondere. Come risponde l'uomo? Con la fede. La fede è la risposta a Dio che si rivela. E come possiamo qualificarla, questa risposta? E qui c'è Paolo che insiste su questa qualifica forte che il Concilio Vaticano II riprende. Questa nostra risposta è una obbedienza. Obbediamo alla verità di Dio rivelata. La fede è un'obbedienza a Dio che si rivela. Se ci pensiamo bene, forse non ci abbiamo riflettuto abbastanza su questa qualità della fede. La fede spesso viene vista come, ecco, un optional, un qualcosa, io scelgo di credere. Innanzitutto è una obbedienza, perché Dio è Dio, si rivela e esige di essere accolto. E perché io lo possa accogliere, mi dà gli aiuti che mi prevengono, mi sostengono e mi fanno maturare nel mio atto di fede. Come dirà la Dei Verbum 5, Dio che si rivela è dovuta all'obbedienza della fede, con la quale l'uomo si abbandona tutto intero e liberamente al Signore, prestandogli il pieno secchio dell'intelletto e della volontà. E perché si possa prestare questa fede, il fedele viene aiutato, sostenuto dallo Spirito Santo. Dunque la mia vita di preghiera, cioè la mia relazione viva e personale con il Dio vivo e vero, inizia con la fede. Nel momento in cui io accolgo Dio che si rivela a me in Cristo. E come si rivela a me in Cristo? Mediante la Chiesa, mediante l'annuncio. E la Chiesa, con i suoi annunciatori, che mi annuncia il Kerigma, Cristo è morto e Cristo è risorto per te, e io accolgo questo annuncio, lo faccio mio, lo assimilo, e inizio la mia relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. Prima che io lo accogliessi con la fede, questa relazione non era la relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. Sarà stata forse una relazione viva e personale mia, ma non con il Dio vivo e vero, con un Dio che non era il Dio vivo e vero. Adesso con la fede inizia una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero, che è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Ora, accogliendo Gesù nella fede, cioè accogliendo l'annuncio della fede che mi dice che Cristo è il mio Salvatore, è il mio Signore, è il mio Dio, non accolgo semplicemente il messaggio di qualcuno, non accolgo solo il messaggio di qualcuno, ma accolgo Lui, Lui stesso. Non si tratta di accogliere una dottrina, ma accogliere Gesù, la persona viva di Gesù, presente nell'annuncio. Questo infatti è il mistero che la Chiesa annuncia, come dice Paolo. Dice Paolo, il mistero della Chiesa qual è? È Cristo in voi, Cristo in voi. E come fa Cristo a arrivare in noi? Come fa Cristo a unirsi a noi? Come fa Cristo ad abitare in noi? Dirà Paolo, abita in voi con la vostra fede. Quindi la fede, accoglienza, obbedienza del Padre mi fa accogliere la persona di Cristo nella mia vita, per cui Cristo abita nel mio cuore per mezzo della fede. Tutto quindi parte dall'annuncio, come dice Paolo. Come potranno invocarlo senza prima aver creduto in Lui? E come potranno credere senza averlo sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E di lì dovrebbe nascere il nostro amore alla Chiesa, dalla quale ho avuto Gesù, ho ricevuto Gesù. Ma in che cosa consiste questo annuncio? Questo che ho chiamato prima Kerigma, l'annuncio fondamentale. Dice Paolo ancora: vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto e risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me come un aborto. Quindi questo è il Kerygma. Cristo è morto per i nostri peccati, fu sepolto e risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e apparso a dei testimoni. Non a tutti, a dei testimoni. L'essenza della mia fede personale è dunque credere che Gesù è morto per me, è risorto per me, è morto per i nostri peccati, è risorto per la nostra giustificazione, dirà Paolo. Ma quel nostro non ha valore se non diventa per me, capite? Finché noi diciamo Cristo è il Salvatore di tutti, o Cristo è il nostro Salvatore, ancora c'è. Quando io incomincio a capire che Cristo è morto per me, Cristo è risorto per me, allora siamo su un livello personale. L'essenza quindi della mia fede è credere che Gesù è morto per me, è risorto per me, come dice Paolo, questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. La relazione viva e personale con il Dio vivo e vero parte da qui, cioè dall'accoglienza dell'annuncio che mi fa la Chiesa, che Cristo è stato messo a morte per i miei peccati ed è risorto per la mia giustificazione. Un simile annuncio creduto non può non provocare nel cuore del credente una ferita d'amore. Gesù è morto per me, Gesù è risorto per me, per i miei peccati ha dato la vita. Questa notizia, se creduta, non è possibile che non produca una ferita d'amore. La cosa più assurda è un cristianesimo, è un cristiano che crede a questo annuncio senza avere il cuore ferito dall'amore. Allora, se il cuore non è ferito dall'amore, io mi chiedo, ma questo ha veramente creduto all'annuncio? Ha veramente creduto per l'annuncio che Cristo è morto per lui? Che Dio, perché noi sappiamo che lui è Dio, è morto per me? Capite bene che un simile annuncio, per essere ricevuto, ha bisogno di due elementi da parte nostra, di due disposizioni da parte nostra. Implica una coscienza del peccato. Se l'annuncio è Cristo è morto per i nostri peccati, io devo avere un senso del peccato, se no che mi dice, mi scivola il fatto che Cristo è morto per me, se non ho il senso del peccato. Il senso di che cos'è il peccato? La gravità del peccato, la bruttezza del peccato, il terribile dramma del peccato che sfocia nella dannazione eterna. Dimentichiamocelo mai. L'elemento ultimo del peccato è la dannazione eterna. Oggi stanno facendo di tutto per far capire anche che l'inferno è vuoto, intanto ci stanno i diavoli e quell'altro. Intanto Gesù ci ha ammonito, non spaventato, ci ha ammonito di questa possibilità che abbiamo, dovuta al peccato, di dannarci. È chiaro che se io tutto questo non lo medito, non l'assimilo, non ho nessun senso del peccato, Gesù cosa mi dice a me? Assolutamente nulla. Diventerà un profeta umano, di teorie umane, di un vago vogliamoci bene, cerchiamo di non ammazzarci, vogliamoci bene perché Gesù è tanto buono e bello. No, non è questo il cristianesimo. In ultima analisi, noi perché accogliamo il Cristo in questa fede? Perché ci salvi dalla morte eterna. E lui è l'unico che ci può salvare dalla morte eterna. Non ci sono altre motivazioni profonde per seguire il Cristo. Anche se lui non ci salva dalla morte eterna, non so, posso seguire qualcun altro, Nessun profeta mi salva dalla morte eterna. Solo lui mi salva dalla morte eterna. Quindi la prima cosa è una coscienza del peccato. Una coscienza illuminata del peccato. E chi mi illumina, chi mi illumina sul peccato? La Bibbia, la storia della salvezza. Quante cose oggi abbiamo visto anche. La storia che il Signore ci dà luce sul peccato, sulla gravità, sulla pernicosità, sul dramma del peccato. Ma la seconda dimensione, la seconda disposizione che io devo avere perché possa accogliere in realtà questo annuncio è la consapevolezza di aver peccato, la consapevolezza di peccato. Quindi devo avere la coscienza del peccato, che cos'è il peccato, e devo avere la consapevolezza di avere io peccato. E allora il Cristo si presenta davanti a me come il Salvatore, il Redentore. Senza queste due dimensioni, coscienza di peccato e consapevolezza di peccato, l'annunzio scivola. Sì, sarà accettato, sarà vissuto, ma così come macchinetta distributrice per feste di prima comunione, cresima e matrimoni con più bellezza di filmino, ma non è cristianesimo. Gesù quando si presenta a Nazareth, in questi giorni l'abbiamo ascoltato, no? Qualche domenica fa, farà il suo proclama prendendo le parole di Isaia, dicendo: io sono venuto per annunziare ai poveri un lieto messaggio, proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, la libertà agli oppressi, predicare un anno di grazia. È chiaro che i poveri, i prigionieri, i ciechi, gli oppressi isaiani sono da includere prima di tutto, innanzitutto, in questa categoria i peccatori, è chiaro, tutti lo capiscono. È chiaro? Gesù infatti si presenta a noi attraverso la Chiesa come l'amico dei peccatori. Perché dico attraverso la Chiesa? Perché è la Chiesa che ci fa conoscere Gesù. Anche i Vangeli sono stati scritti dalla Chiesa, nella Chiesa, da uomini di Chiesa ispirati dallo Spirito, e ci hanno presentato Gesù come l'amico dei peccatori e dei pubblicani, come colui che non è venuto a chiamare i giusti ma i peccatori. Orbene, io entro in una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero quando, consapevole dei miei peccati, accolgo Gesù come il mio Salvatore, il mio Redentore, il mio Dio. Lo rileggo perché è importante. Io entro in questa relazione viva e personale con il Dio vivo e vero quando, consapevole dei miei peccati, accolgo Gesù come mio Salvatore, mio Redentore e mio Dio. Mio Salvatore, perché è morto per me, perché fosse distrutto il documento scritto del mio debito, ha pagato Lui per me, mi ha salvato, ha preso su di sé tutto ciò che io dovevo al Padre, tutte le mie brutture, tutte le offese che avevo fatto al Padre, Lui le ha pagate Lui per me, quindi mi salva perché Lui ha pagato per me, mi redime. Cosa vuol dire mi redime? Se mi salva vuol dire che ha pagato per me, io non sono più debitore. Mi redime vuol dire che mi dà capacità nuova, vita nuova, mi genera in me una novità di vita, mi comunica una vita, anzi mi comunica Lui stesso perché Lui è vita. Quindi Lui mi salva, nel senso che paga per me, non ho più colpe perché Lui si prende le mie colpe, ma mi dà vita nuova, ma me la dà totalmente, mi rigenera. Qui c'è una differenza totale tra noi e i protestanti. La visione della natura umana dopo il peccato, i protestanti ce l'hanno come rivestita di grazia, come se Dio ci coprisse di grazia. Noi no, noi veniamo rigenerati, ogni nostra... Quel termine che usa Paolo non è idoneo a esprimere la realtà della rigenerazione. Paolo parla di rivestiti, ma noi dovremmo aggiungere rivestiti intimamente. Non c'è una cellula del nostro DNA che non sia cristificata. Noi abbiamo realmente ricevuto, come ha detto lei prima, la vita eterna, la vita che è Gesù ora nel battesimo. L'abbiamo ricevuta ora. Lui è il mio Redentore. Io sono una creatura nuova. Lui fa nuove tutte le cose. Terzo, Lui è il mio Dio. E qui c'è tutta la cristologia, il mistero dell'incarnazione. Se ci andiamo a riflettere, dobbiamo solo adorare, perché non si può capire come Dio possa diventare uomo. Vero uomo soffre, vero Dio è beato, beato e doloroso. Com'è possibile? Non è possibile che io lo capisca. Devo solo inginocchiarmi. Lui è il mio Redentore, il mio Salvatore, è il mio Dio, è necessariamente il mio Dio, perché se non fosse il mio Dio non potrebbe essere il mio Salvatore, perché nessun uomo può riparare il peccato che ha fatto. Nessun uomo può riparare il peccato che ha fatto, anche il più piccolo peccato. Non sto parlando di peccati gravi. Il più piccolo peccato, nessun uomo ha il potere di poterlo riparare, perché è un'offesa infinita a Dio e l'uomo non è capace di un atto infinito. È capace di un desiderio infinito, dirà Caterina da Siena. Allora dice, sì, tu non puoi riparare i tuoi peccati con gli atti, perché tu sei limitato, ma puoi riparare i tuoi peccati, dirà Caterina da Siena, con il tuo desiderio, perché nel desiderio, se tu metti un desiderio infinito, puoi ridare a Dio nel desiderio quello che non puoi dare fisicamente. Ma nessun uomo può riparare, ma Dio sì, e Gesù è Dio e quindi ha potuto riparare, perché è Dio. Nessun uomo mi potrebbe redimere, cioè dare la vita, rigenerarmi, nessun uomo potrebbe farlo, lui sì, perché è Dio. Vedete quanto è importante Calcedonia? Calcedonia, dove si la Chiesa ha messo come pietra miliare in Cristo, una persona, due nature. Oggi si fa tanta fatica a capire, vorrebbero cancellare tutti questi dogmi. Vi parlano, magari vi dicono in quel momento Gesù capì che. Gesù capì. Gesù è Dio, non aveva niente da capire. Ma allora come faceva a essere vero uomo? E questo è il mistero! E questo è il mistero. Se lo capissimo non sarebbe mistero, il mistero più grande della nostra fede. Per cui lui, pur essendo pienamente Dio, è diventato pienamente uomo, soggetto alla sofferenza, alla crescita, all'angoscia, al dolore, allo strazio. Eppure lui era con il Padre, perché dov'è il Figlio? È sempre nel seno del Padre. Che mistero grande. E dirà il beato Newman, la morte di un Dio incarnato vi insegna, fratelli, che cosa sia il peccato, e Dio soltanto può portarne il peso. Questo riassume un po' tutto quello che ho cercato di dirvi. Vedete bene dunque come l'entrata in questa relazione mediante l'atto di fede con cui accolgo l'annuncio di Gesù morto e risorto per me è necessariamente un atto di amore, una risposta di amore. Se non fosse risposta d'amore non sarebbe vera fede. Che senso avrebbe credere a questo amore così immenso, esagerato, se questa fede non producesse amore per colui dal quale siamo stati così troppo e di più amati? Sarebbe un controsenso assoluto. Per questo, vedete, Paolo, poiché per Paolo la fede era questo, lui non riusciva a capire una fede senza opere. Per questo lui diceva, noi siamo salvati con la fede. E allora, dato che era stato frainteso da tanti, Giacomo scriverà, fammi vedere la tua fede senza opere, e io con le mie opere ti farò vedere la fede, perché la fede senza le opere è morta. Anche il diavolo crede, ma è all'inferno, San Giacomo, perché i cristiani, come al solito, dice solo la fede mi salva, allora non c'ho bisogno di fare le opere. Anche i primi cristiani, insomma, no? Ma per Paolo, quando parlava Paolo, la fede era amore, perché il primo atto di amore è la fede, perché accolgo con amore colui che con amore mi ha amato. E quindi per Paolo non c'era spazio per una fede senza opere, no? E questa è la fede. Che senso ha quando ti dicono io sono un cristiano ma non praticante? Signore, liberaci. Dillo apertamente, io non sono cristiano, cioè sto pensando, ma cristiano è una cosa forte, vuol dire che ho conosciuto l'amore di Cristo, no? Lì sono simpatizzante, no? Cristiano è qualcosa di forte, no? Cristiano vuol dire portare lo stesso nome di Cristo, insomma, dirsi cristiani non è una sciocchezza. Allora ecco, vi ho messo poi nel testo un brano di Caterina da Siena dove scrive alla regina madre d'Ungheria una lettera molto bella in cui dice, ecco, guardate questo fuoco d'amore che c'è dalla Gesù crocifisso, perché non è possibile che uno non si fermi un po' a guardarlo e non resti incendiato, no? Quindi questo tempo di Quaresima, tempo di Via Crucis, è tempo anche di rinnovarci in questo piccolo incendio che Gesù vuole appiccare nei nostri cuori. Ecco allora da dove parte la nostra preghiera. Se la fede è l'accoglienza di Gesù come mio Redentore, mio Salvatore, mio Dio, la fede parte dall'attrazione verso Gesù. Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. È il Padre che opera nel suo Santo Spirito questa spinta verso il Figlio, questa attrazione verso Gesù. Gesù lo dirà, no? Nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. E la persona che non si lascia attrarre verso il Figlio, la persona che si lascia attrarre verso il Figlio, lo scopre come il più bello tra i figli degli uomini. Avvicinandosi a Lui ne sente il profumo inebriante e ne resta sempre più conquistato. Profumo lezzante il tuo nome, attirami dietro a te, corriamo. È così che inizia il discepolato, con questo profumo, con questa attrazione, con questa corsa. Seguono l'agnello dovunque lui vada. La relazione con il Figlio allora si fa sempre più stretta, più intensa, più familiare, più intima, e si diventa amici del Figlio. Non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Vi ho chiamato amici. E in questo legame d'amore con noi, in questa amicizia, che vuol dire tanto, perché quando dice amici qui indica proprio Giovanni che ci parla di questo, no? Giovanni è quello che ha capito l'amore di Gesù. Per questo lui dice, quando 5 volte nel suo Vangelo indica se stesso, dirà colui che Gesù ama. E vuole fare vivere a ogni lettore l'esperienza dell'incontro con Gesù come colui che Gesù ama, perché Gesù non è un uomo, è Dio. E mentre un uomo può amare solo qualcuno di più, Dio ci spiazza, perché ciascuno lo ama di più. Ciascuno lo ama di più. Perché lo ama al massimo, lo ama nella sfaccettatura più personale, più intima, e si dona tutto e completamente. E questo amore Giovanni vuole farci capire. E questo è un amore di amicizia altissimo. Colui che ha dato la vita per me, dare la vita per un amico, e lui l'ha data per me. Ora, in questo legame d'amore con Gesù, in questa intimità che va crescendo, è chiaro, ma in che modo va crescendo? Ecco, la pratica. Come cresco nell'amicizia con qualcuno? Praticando. Ecco la preghiera che si sviluppa nella pratica di Gesù. E com'è la pratica di Gesù? La conoscenza del Vangelo, la meditazione delle sue parole, il pensiero che abbiamo di Lui, il colloquio, la conversazione. Quanto più cresciamo nell'amore di Gesù, che cosa avviene? Che le nostre conversazioni interiori i nostri pensieri interiori, mentre prima erano monologhi, cosa devo fare stasera? E questo, tutto, piano piano, quanto più conosco Gesù, diventa conversante, perché Gesù è l'amico che abita nel tuo cuore. Allora tu lo pratichi facendo attenzione a questo. Vedete che è tutto un cammino, io vi sto sintetizzando tutto il cammino, uno sviluppo di un progresso nella nostra amicizia con Gesù, dove certamente gli elementi più importanti saranno i sacramenti, la confessione, la comunione, no? Ma tutto il resto fa sì che io cresca nell'amicizia con Gesù. E crescendo nell'amicizia con Gesù, che cosa avviene a noi? Diventiamo simili. Diventiamo simili. Quando due si frequentano, diventano simili. Simili perché hanno le stesse idee, simili perché hanno gli stessi gusti, simili perché la pensano nella stessa maniera. E oltretutto simili perché lui in questa vicinanza non è solo una vicinanza fisica, nel senso che lui è accostato a noi o in noi, ma lui ci dona anche il suo spirito, e noi abbiamo ricevuto il suo spirito come nostro spirito, mio spirito, per cui ecco che la somiglianza diventa sempre più forte. Ci ha parlato il suo Almeri della immagine che tutti abbiamo ricevuto, ma dobbiamo recuperare la somiglianza. E come la recuperi la somiglianza? Con la pratica del figlio, dell'immagine perfetta del padre, praticandolo, vivendolo insieme piano piano, piano piano, lui ti rende simile a se stesso. E rendendoci simili a se stesso, cosa fa? Ci proietta verso il Padre, perché lui e il Padre sono una cosa sola, e perché il suo cibo, il suo respiro è il Padre, la sua vita è il Padre, il suo zelo è il Padre. E stando con Gesù, Gesù ti prende, ti afferra, ti spinge, ti trascina verso il Padre, e quindi diventiamo, in questa relazione amicale con Gesù, diventiamo sempre più anche figli. Ecco le due qualità di questa relazione. Noi viviamo questa relazione personale, viva, con il Dio vivo e personale, con due qualità. Siamo amici del Figlio e figli del Padre. Non possiamo essere figli del Padre se non siamo amici del Figlio. Non possiamo essere amici del Figlio se non siamo figli del Padre, e viceversa. Sono due qualità intrinseche alla nostra relazione con il Dio vive vero. E questo desiderio che in noi cresce di amicizia, di figliolanza, prima ancora di essere nostro e di Dio, che è scritto lui nel nostro cuore, questo desiderio, il sospiro, il desiderio di diventare amico e figlio suo, amico del Figlio, figlio del Padre. E la creazione del mondo è frutto di questo desiderio di Dio. Dio ha creato il mondo perché io fossi amico suo e figlio suo. Il palcoscenico dell'incontro con lui è la creazione. Poi c'è questo passo del catechismo che è stupendo, dice: se tu conoscessi il dono di Dio, la meraviglia della preghiera si rivela proprio là, presso i pozzi dove andiamo a cercare la nostra acqua. Là Cristo viene a incontrare ogni essere umano. Egli ci cerca per primo ed è Lui che ci chiede da bere. Gesù ha sete, la sua domanda sale dalle profondità di Dio che ci desidera. Dalle profondità di Dio che ci desidera. Che lo sappiamo o no, la preghiera è l'incontro della sete di Dio con la nostra sete. Dio ha sete che noi abbiamo sete di Lui. Tu gliene avresti chiesto ed Egli ti avrebbe dato acqua viva. La nostra preghiera di domanda è paradossalmente una risposta. Risposta al lamento del Dio vivente. Essi hanno abbandonato me, sorgente d'acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate. Ora, tutto questo che abbiamo detto, tutto questo dinamismo che ci porta a diventare, a essere sempre più amici e figli, c'ha un protagonista, che è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che è lo Spirito del Padre e del Figlio, o meglio dire è l'amore del Padre e del Figlio. Ed è nello Spirito Santo che si realizza il nostro essere amici e figli. È Lui, infatti, l'amore del Figlio che ci viene inviato dal Padre per attirarci al Figlio. Il Padre ci attira come? Mandandoci lo Spirito del Figlio, lo Spirito Santo, che è lo Spirito del Figlio, ci manda quello Spirito che ci fa sentire il profumo del Figlio. È Lui che ci fa sentire il profumo di Gesù, ci fa inebriare di Gesù, è lo Spirito Santo. È Lui, lo Spirito Santo, l'amore del Padre, che il Figlio ci comunica stando vicino a Lui, stando vicino a Gesù. Gesù ci comunica l'amore del Padre, quell'amore con cui lo ama eternamente. Frequentando Lui, amando Lui, vivendo con Lui, ci dona l'amore del Padre, ci spinge verso il Padre. Ecco la nostra relazione viva e personale con il Dio vivo. È vero, è una relazione d'amore, perché Dio è amore. Ma l'amore suppone la conoscenza e apre a una maggiore conoscenza. Non si può amare senza conoscere, ma poi non si può conoscere veramente senza amare. Occorre una conoscenza previa per poter amare qualcuno, ma poi non lo puoi conoscere più di tanto se non lo ami. Ciò che è vero nell'ambito umano è ancor più vero nell'ambito divino. Dunque dire che la preghiera è una relazione d'amore significa essere impegnati in un rapporto che è un'alleanza. Il Catechismo lo mette in luce. Un rapporto è un'alleanza, una libera reciproca adesione dei soggetti. Libera reciproca adesione dei soggetti in relazione. E questa alleanza che finalità ha? Perché ci alleiamo? E qui il Catechismo supera se stesso, dando alcune indicazioni veramente formidabili che andrebbero riflettute per farci capire che cosa significa vivere la fede cristiana. Dice il numero 2565, nella nuova alleanza la preghiera è la relazione vivente dei figli di Dio con il loro Padre infinitamente buono, con il Figlio suo Gesù Cristo e con lo Spirito Santo. La grazia del Regno, cioè tutta questa relazione mi porta una grazia. Qual è questa grazia del Regno? È l'unione della Santa Trinità tutta intera con lo Spirito tutto intero. Questa è la finalità della fede, l'unione della Trinità tutta intera con l'unione nostra, il nostro spirito, tutto intero. E poi guardate quello che vi ho scritto in eretto, la vita di preghiera consiste quindi, ha spiegato che cos'è tutta la preghiera con una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero, e adesso vi dice, quindi la vita di preghiera consiste nell'essere abitualmente alla presenza del Dio tre volte santo e in comunione con Lui. È fortissimo. Mi traccia una strada. La vita di preghiera non è dire il rosario, dire la coroncina, dire quello si fa parte, non è quello. La vita di preghiera è vivere abitualmente, cioè normalmente, abitualmente vuol dire che hai un abito, cioè che hai una spontaneità, che spontaneamente tu vivi alla presenza di Dio, cioè consapevole che c'è Dio vivo nel tuo cuore, ma non semplicemente un Dio fuori di te, un Dio in comunione con te, in unione di amore con te. Questa è la vita di preghiera. Vivere abitualmente con il Dio tre volte santo, alla sua presenza, in comunione con Lui. Poi continua. Tale comunione di vita è sempre possibile. Ci potrebbe venire in mente, ma non è possibile, è troppo alto. No, no, sta parlando ai cristiani, mica alle sue di clausura. Sta parlando ai cristiani, battezzati. Cioè, tale comunione di vita è sempre possibile. Perché? Abbiamo ascoltato oggi il battesimo, no? Perché mediante il battesimo siamo diventati un medesimo essere. Usa questa espressione, un medesimo essere con Cristo. La preghiera è cristiana in quanto è comunione con Cristo e si dilata nella Chiesa, che è il suo corpo. Le sue dimensioni sono quelle dell'amore del Cristo. È formidabile questo numero. Tale comunione di vita è sempre possibile perché nel battesimo siamo diventati membri del corpo mistico di Cristo. Siamo diventati una cosa sola con Cristo. Vedete, ultimamente ho riflettuto molto su questo, ed è vero che uno degli errori più comuni del nostro porci come cristiani, no? Del nostro relazionarci anche con amore, con fede come cristiani, è il non pensarci in Cristo. Cioè questa realtà battesimale, che sono diventato uno in Cristo, è una cosa lontana, sì, quando ci penso. Ma io quando qualcuno mi chiede, ma tu sei cristiano, cosa vuol dire essere cristiano? Non mi viene spontaneo dire essere cristiano vuol dire essere membro vivo del suo corpo mistico, essere uno con lui. Mi viene di dire altre cose, ma non mi viene subito questo, che invece dovrebbe essere spontaneo. Unito in Lui, perché come dirà Paolo, con Lui morto, con Lui sepolto, con Lui risuscitato, con Lui asceso al cielo. Oggi, avete visto come mi ha detto, oggi, non domani, oggi, no, quando vi ho parlato del battesimo Sormeri, oggi abbiamo ricevuto questo. Già adesso siamo sepolti, risorti, per cui la nostra vita è morta in Cristo, veramente. Non ci riflettiamo molto, se ci riflettessimo di più, ma come facciamo a rifletterci? Tutto ci parla di tante altre cose, no? Come facciamo a rifletterci? Quando Paolo diceva, perché Paolo diceva, adesso forse lo possiamo capire meglio, perché Paolo diceva, chi ha moglie viva come se non l'avesse, chi possiede qualcosa viva come se non lo possedesse, perché passa la scena di questo mondo. E la nostra vita è nascosta in Cristo, in Dio. È nascosta in Cristo, in Dio. Ed è per questo che i primi cristiani in modo particolare non avevano paura della morte. Non avevano paura della morte. Perché? Perché vivevano fortemente i misteri pasquali, cioè i sacramenti. Li vivevano fortemente. E si ritenevano già morti. Si ritenevano già con Cristo. Si ritenevano già alla destra del Padre, ci credevano veramente che quando mangiavano l'Eucaristia erano nella piazza d'oro della Gerusalemme celeste. In quella dimensione andare al martirio era. Però ancora oggi, quando quella pakistana, che dopo 3 anni e più di galera perché cristiana, condannata di piccagione per la blasfemia, quando il giudice gli andò a dire, senti, se tu rinneghi Cristo e fai la professione musulmana, sapete che basta dire Allah è l'unico Dio e Maometto è l'unico profeta e si diventa musulmani, non serve altro, no? Se bastava che diceva quello e lei ha detto, preferisco morire cristiana in carcere che uscire viva musulmana, no? 4 anni ancora è lì, una prigione pakistana, e di lei lo sappiamo, no? ma di tanti altri sappiamo ben poco. E chi regge simili eroismi se non l'essere rivestiti di Cristo, l'essere nuova creatura? E poi l'ultimo pezzo che dice il Catechismo della Chiesa è che è un'alleanza, una finalità, dove si realizza tutto questo, qual è il luogo dove si realizza tutto questo? Il cuore. Che mistero, il nostro cuore. Inaccessibile a noi stessi. Lo Spirito Santo ci prende per mano e ci conduce nel cuore. La discesa dell'uomo nella preghiera è una discesa nel cuore. Quando Zaccheo scende dall'albero per andare a casa sua, è l'icona della preghiera, Gesù che ti fa scendere nel cuore per scoprire la bellezza, la ricchezza, la preziosità, la sublimità di quell'anima in cui vive il Re dei Re, il Signore dei Signori, il Dio del cielo e della terra. Amen. Adesso tocca a voi, tu sciamù.
Perché Padre Armando stiamo vivendo sempre più sempre più passi? Perché è così difficile chiamarlo così, capire questi valori in generale? Perché non si ascolta più una parola di Dio? Non so, è difficile anche rapportarsi con le persone, nel senso che tu ti dici, non so, più vai la chiesa, sì, ogni tanto, appunto, no. Quindi sono, credo, ma come dice lei, non so, ti bloccano, che si può dire queste persone, come sfruttarle.
E noi dovremmo poter dire
purtroppo delle cose per lei, se parli della morte cambia il discorso, nessuno lo vuole
dire. Sì, ma noi potremmo dovremmo poter dire a ciascuna persona che incontriamo e che veramente ci interpella, veramente ci interpella, perché molte volte non è un interpellare, sono battute, sono cose, ma noi dovremmo poter dire a ogni persona che veramente ci interpella, vieni e vedi, vieni e vedi. E allora avere quella vitalità evangelica di luoghi dove il Vangelo viene vissuto, dove la persona può sperimentare una dedizione, un amore evangelico, dove può anche sentire una catechesi, può sentire parlare di Gesù, dove può vivere un'esperienza di una preghiera forte, fatta da persone che veramente ci credono, perché lì dove ci sono quattro persone che pregano il Padre Nostro, ma lo pregano da figli, chi entra lì si sente sconvolto. Il problema è che non lo preghiamo da figli e non lo preghiamo da amici. Ma noi dovremmo poter dire vieni e vedi, no, vieni e vedi. Ogni comunità parrocchiale, ogni comunità dovrebbe poter, ognuno deve vieni. E avere quello slancio apostolico di avere luoghi, momenti, per, appunto per queste persone che certo non gli puoi fare una catechesi come questa, gliene farai un'altra, gli metti in mano un Vangelo, gli dici prova a vivere questo, prova a fare quest'altro, prova a fare quell'altro. Però tutto parte da un amore appassionato per Gesù. Un amore appassionato per Gesù.
E manca, scusa, ma manca questo aspetto nelle comunità in generale.
E noi preghiamo, cerchiamo di averlo questo aspetto personalmente.
Anche quando noi ci incontriamo qui, una cosa che hai detto è stata molto bella, dice noi siamo inseriti nel mistero di Cristo, dovremmo essere tutti quanti far vedere da noi che esce fuori questo Cristo e vivere tra di noi, no? Però già anche gli incontri che facciamo qui abitualmente ogni mese ci ritroviamo sempre a non uscire mai fuori con questo spirito. spirito nuovo, essere diventati risorti, non ci portiamo appresso il nostro retaggio che abbiamo e che
sì, ma tu ti ricordi tu come eri 7 anni fa? Hai fatto un bel cammino.
Sì, però alla fine sono andati usciti fuori.
Stiamo cercando.
Io con questo voglio dire, cioè, è da una parte è conseguenza nostra, ma dall'altra parte ci sono anche altri componenti, anche non c'è da escludere la componente ecclesiastica, non nel senso che
sì. No, tutti insieme, ognuno ha le sue responsabilità, chi è posto più in alto è più responsabile, certamente.
Come si fa a svegliare il cuore?
Facendo gli esercizi spirituali. Primus in primis. Poi ci sono tanti altri modi. No. Vedete. Noi cerchiamo poco il prete per realizzare questo che tu stai dicendo, no? Anche perché ci sono anche pochi preti disponibili a questo, no? Ma noi dovremmo andare dal prete, scuoterlo e dire: senti, io ho bisogno di te per farmi santo. Mi devi aiutare a farmi santo. Però questa è la direzione spirituale, l'accompagnamento spirituale. Però voi dovete sapere che attualmente, questo è uno delle piaghe della Chiesa di oggi, attualmente non sono preparati a questo. Cioè i seminaristi che escono, i preti che escono, non ricevono la formazione a questo. Ricevono la formazione teologica, la formazione pastorale, catechetica, ma non la formazione spirituale. Anche perché oggi c'è questa invadenza della psicologia che viene curata molto di più e prevarica spesso l'aspetto spirituale. Ma l'aspetto spirituale è oltre la psicologia. Non che la psicologia non serve, serve... No? Ma il suo compito è umano. No. Servono preti preparati per aiutare le persone a farsi santo. Però non serve che tu vai da un prete e gli dici aiuto un prete, può essere anche un laico. Noi abbiamo la scuola di direzione missione Grazia, può essere anche una sola. No. Non serve che tu gli vada a dire semplicemente: voglio farmi santo, ma poi devi andare a scuola, no, devi andare, devi fare un cammino, devi relazionarti, devi aprirti. Molti sono quelli che dicono a parole, no? Ma poi in concreto. Ma l'inizio di tutto, il miglior modo per iniziare è fare un buon corso di esercizi spirituali. A luglio, se proprio vuoi sfondare il tetto, c'è il mini mese, di 20 giorni.
Trattiamo questa grazia. Padre Armando,
sì.
Quando dici un simile annuncio creduto non può non provocare nel cuore del credente una ferita d'amore. Io direi sperimentato, non è sufficiente, perché la ferita d'amore viene quando tu fai esperienza del suo amore in maniera molto forte e partire dal fatto sono peccatore e quindi tu hai fatto tutto questo per me, ferita d'amore, cioè con me non ha funzionato così, con me ha funzionato che c'è stata questa ferita d'amore e in seguito c'è stata questa consapevolezza della mia miseria, però prima io ho assaporato il suo amore, perché partendo dal fatto che sono peccatore, se veramente poi non sono aiutato da un bravo sacerdote, rischio il ripiegamento su me stesso e dire: oddio, sono un povero peccatore. E invece secondo me il Signore parte prima
ti fa sperimentare il suo amore, quanto ti ama. Allora tu ti rendi conto, mamma mia, tu mi ami così tanto e io sono così, sono una cacca, non sono niente, ma come mi ami così tanto? Però io ho sperimentato, a parole non si arriva, non si arriva. Bisogna proprio, è una parola brutta, scontrarsi, questo amore. No,
perché vedi, vedi Maria Rosa, il problema tuo è che vieni da un battesimo di bambina. No. E in questo porta un po' di confusione nell'iter. Quando io dico che la fede è necessariamente produce una ferita di amore, mi riferisco alla fede dell'adulto che si incontra da peccatore, si incontra con il Salvatore. E nell'adulto che ha questa esperienza del Cristo, la fede, non ha quei momenti che uno può avere quando è bambina, che ci crede, non può vivere, non ci crede, ma l'esperimenta proprio questo. L'esperimenta poi l'esperienza che dici tu, l'adulto poi lo sperimenta nel battesimo, dove viene lavato fisicamente, dove sente l'acqua a bagnarlo, dove si immerge nella piscina, se il fonte battesimale è la piscina. E vive l'esperienza dell'amore di Dio che lo lava, lo purifica, lo rinnova nel sacramento, dove quel suo aver accolto il Figlio come mio Redentore, mio Salvatore, mio Dio, diventa poi un tutt'uno con l'atto del battesimo, no? Perché è lì che poi la fede mia produce nel sacramento la mia salvezza concreta. È in questa linea che devi capire. Che il appunto dove tu eri già battezzata, no? Ma per capire la dinamica, per capire la dinamica della fede, dobbiamo prendere il non battezzato che si incontra con il Cristo, non un bambino che ha già ricevuto la fede dai genitori. Poi c'è il problema dei bambini che hanno ricevuto il battesimo da piccoli e che poi non vivono l'esperienza concreta della salvezza, non la vivono perché i genitori vivono tutto il resto, non hanno una... Allora c'è tutta la problematica della pastorale sacramentaria, dove insomma sappiamo quello che è. Prima comunione vuol dire festa, e soprattutto al sud cresima vuol dire un bel regalo del padrino. E poi ciao ciao, no?
Però nonostante se oggi bambini non dite sempre
voce.
Nonostante in famiglia abbiamo sempre coltivato questo sentimento di arriva a un certo punto che non di i tuoi figli stessi non, cioè si sono completamente abbandonati. Allora di cosa abbiamo parlato? Oppure loro non hanno avuto la fortuna di incontrare delle persone che invece forse noi abbiamo incontrato?
Questa è la domanda che si pongono tanti. Ma a noi cercare oggi, come dice Paolo, dimentico del passato, proteso di strutture, oggi cerco di vivere il mio amore per te nel modo migliore possibile. E ognuno faccia quello che può. Tu hai già fatto gli esercizi, quindi hai già fatto questo. Quello che dico a tutti i genitori è sempre la stessa cosa. Il sconforto deve essere che questi figli non sono vostri, sono stati affidati a voi, poveri uomini, povere donne, avete fatto quello che avete potuto con tanti sbagli, ma il Padre è Lui, il Padre è Lui e gli vuole più bene di voi. Voi, la vostra missione, quando avete visto che, insomma, una destra, la vostra missione è solo far pregare, piangere come Santa Monica, pregare, piangere e raccomandare i figli al Signore, ma sapendo che sono figli suoi, e non sono. E Lui li ama più di quanto li amate voi. Questa è l'unica consolazione, l'unica serenità che può avere un genitore cristiano quando vede che i figli se ne vanno una a destra o una a sinistra. Sono figli di Dio, veramente sono figli di Dio. E poi non crediate quella parola che avete seminato, nel cuore c'è, rimane. Non, io l'ho sperimentato con me stesso quando ho 18enne, quanti anni avevo? 19 anni, non mi ricordo. Ero a casa di un mio amico che era, mi stavano ospitando, la famiglia era, la mamma e la sorella erano protestanti, il padre invece era cattolico di quelli praticanti, non praticanti, sono il figlio pure. E in quella circostanza quelli che ero in casa di loro 2 giorni cercavano di catechizzarmi per portarmi, volevo prendere il seminarista, no? Vi posso assicurare che lo Spirito Santo c'è, perché io rispondevo a ogni loro cosa, con le cose che avevo imparato da bambino, da una suora che mi aveva fatto catechismo, che lo so perché me l'ha detto mia mamma, che mi ha vinto la medaglia del catechismo, no, ma non mi ricordo quello che... Ma so che loro dicevano le cose, io rispondevo con la Bibbia, come se l'avessi imparato ieri, ma io proprio non è che ero uno di chiesa per dire no, ma in quell'occasione tutto quel retaggio che io avevo fatto da bambino più di 10 anni prima è uscito fuori. E quella suora, lei, suor Rosetta, raccontava di quella è una suor Rosetta, una suora salesiana di Catania, che una loro studentessa finita in un incidente stradale insomma gravissima, quando stanno lì in coma, cioè, no? E quando è uscita, si è salvata, quando è uscita è andata a ringraziare le suore, perché lì quello che l'ha tenuta era quello che aveva ricevuto da loro nel loro istituto, no? E non è che frequentasse più per dire eccetera, è che è andata a ringraziare. Quello che seminiamo rimane, quello che seminiamo rimane, porterà frutto. Patrizia, porterà frutto, non mi preoccupare. Altro. Sì, era una condivisione. Altre domande?
Io volevo chiedere una cosa su tante cose che ho detto. Praticamente il male della Chiesa, si è detto anche la stessa, che scende a compromessi con la società e che non fa rispettare le cose regole, no? Anche visto che stiamo facendo la preghiera, una relazione d'amore, Com'è il catechismo? Io sento fare catechismo, il 99% delle persone insegna a questi bimbi fa catechismo solo semplicemente le preghiere scritte che avrei fatto e non quello che questa sera in un modo splendido abbiamo ascoltato.
È perché questi non hanno fatto gli esercizi spirituali.
I veri stanno nella chiesa.
Se facessero gli esercizi spirituali, imparerebbero a capire che la preghiera è una relazione viva, personale, con il Dio vivo e vero. Beh, io banalizzo, no?
Ma
il problema te l'ho detto prima. Si dà formazione catechistica, formazione pastorale, ma non si dà formazione spirituale.
Sì,
ma
anche a bambino, ma non potrebbe essere nata.
Sì, sono capaci.
Perché allora tirano fuori i librettini,
Però prima di arrivare ai librettini ci vuole questo palcoscenico della fede, no? Se tu non crei il palcoscenico di dove si realizza la preghiera, questo orizzonte, la preghiera è ma deve sperimentare di essere figlio, deve sperimentare di essere amico. Allora lì ci vuole il Vangelo vissuto. E quando tu incominci a vivere il Vangelo, a metterlo in pratica, a leggerlo, e cominci a vedere che è vero quello che dice Gesù, è diverso. Ecco che la catechesi non è semplicemente indottrinamento, ma è sequela. Sembra che i vescovi italiani questo l'abbiano capito bene e adesso stanno facendo vari cambiamenti però speriamo non sia troppo tardi.
Allora io volevo chiedere una cosa per quanto mi riguarda. Allora mi capita che se leggo il Vangelo, qualsiasi parte del Vangelo, mentre lo leggo proprio mi prendo il cuore, poi penso, confronto la mia vita eccetera eccetera. Però salmi, infatti principalmente le lodi che sono sempre quelli, cioè non possibile, ma mi annoio da morire, come mai? Com'è possibile? Anzi vado a ricordare i salmi a caso, perché non sempre, pure quelli sono i salmi, cioè è la preghiera della Chiesa tutta, insomma, però mi annoio. E non è che non credo a tutto questo. Cioè, perché se io leggo il Vangelo, allora sì, Vangelo, le lettere, eccetera.
Ma tu puoi fare una cosa molto semplice. Cercati quei salmi che più ti parlano al cuore e ogni giorno di quelli.
Però siccome è bello che tutta la Chiesa, per esempio le lodi, no? Tutti i cristiani, tutta la Chiesa è quel...
Sì, ma io ti sto dando questo suggerimento che piuttosto che allora ecco, prendi tre salmi che a te ti piacciono, che senti che risuonano nel cuore, e ogni giorno ti dici quello, ti fai il saltello al modo tuo. No? Non è che c'hai l'obbligo liturgico come noi, diciamo che in chiesa dobbiamo seguire, anche se noi ad esempio pastoralmente, quando noi facciamo ad esempio gli esercizi spirituali, noi cambiamo i salmi, mettiamo quelli che vogliamo noi, perché pastoralmente è lecito, no? Per motivi pastorali è lecito cambiare già a noi un parroco che vuole educare i fedeli a dire i salmi magari, onde evitare questi momenti di noia, ecco, sceglie dei salmi che parlano di più e fa, queste sono cose pastorali, cioè venire incontro a delle difficoltà, ma ecco, l'ottimo sarebbe che riuscissimo ad accogliere ciascun salmo come preghiera di Cristo, no? Come preghiera di Cristo. Sapere, anche questo lo vedremo domani, proprio leggere i salmi alla luce di Cristo, E ogni salmo mi può dire qualcosa alla luce di Cristo, cioè di quel Cristo che è il corpo mistico di Cristo, che è l'umanità redenta. E allora il salmo che parla dei nemici mi fa pensare ai cristiani perseguitati, o mi fa pensare a una persona che vive un momento di difficoltà, di calunnia, eccetera, che può vivere questo. Ecco, cioè si tratta di immedesimarsi nelle situazioni che non sono nostre, no? Ma che, e questo anche ne parleremo domani, se Dio, no, domani, non mi ricordo più, domani sera mi pare, quando parliamo dei vari tipi di preghiera, no? Di come, però i salmi implicano un immedesimarsi nel salmista, e devi pensare che il salmista è Cristo, che è la voce di Cristo che parla. È bello quello che dice Agostino: riconosci la voce di Cristo in te, in voi, riconoscete la voce di Cristo in voi e la vostra voce in Cristo. Amen. Ma io volevo una domanda da concertina, da Pantelleria, ma non so. S'affronta concertina da Pantelleria. Allora, domani abbiamo una mattinata dedicata, c'è la prima conferenza di Padre Silvano, speriamo che si ricordi che c'è la conferenza, poi la messa, poi abbiamo le due conferenze del professor Meruzzi, la sera, se Dio vuole, se siete sopravvissuti, vi farò. Oh Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu nella tua bontà ci doni per Cristo nostro Signore. E buonanotte a tutti.